all'interno del Web Audio Experience.
L'Abruzzo ha delle spiagge diverse e bellissime, ma su tutte vince la Costa dei Trabocchi.
Da qua dove ci troviamo fino a Fossa Cesia ci sono circa una ventina di trabocchi. I trabocchi sono delle antiche palafitte che servivano ai pescatori abruzzesi per pescare.
E oggi ne fanno una delle spiagge più caratteristiche e note d'Italia, grazie a queste palafitte in legno storiche che appunto una volta servivano per pescare.
E oggi sono diventati dei ristoranti, sono quasi tutti ristoranti dove si può andare a mangiare il pesce.
Al di là dei trabocchi, molti dei quali sono appunto dei ristoranti, ma molto costosi e per i quali bisogna prenotare per tempo, qui è davvero difficile trovare un ristorante dove non si mangi bene e molti hanno anche delle storie bellissime e che ti fanno capire la storia di questo posto anni addietro.
Abbiamo mangiato in questo ristorantino che si chiama La Balena, è un ristorante nato nel 1960 perché qua si era rinata una balena appunto negli anni 60. Cosa faceva questo ristorante? Questo posto all'inizio era una piccola capanna, veniva pescato il pesce lì da quelle palafitte che si chiamano trabocchi e poi veniva cucinato appunto in questa capanna che oggi è un ristorante, si chiama La Balena.
Noi abbiamo visitato la zona che va da Fossa Cesia fino a San Vito nel Chietino e qui l'acqua è davvero bella, vedi anche i pesci navigare in riva tranquilli.
Insomma si va al mare qua. Il castello di Rocca Scalegna,
che sembra direttamente uscito da una fiaba.
Ce ne sono tanti in questa valle di castelli in Abruzzo. Questo è uno dei più belli perché è a strapiombo sulla picco di una montagna.
Si vede benissimo da lontano perché il castello è sospeso nel cielo.
Croce, giubileo, castello medievale. Io salirei di qua. È una giornata in cui fa un caldo pazzesco. Andiamo.
E si raggiunge solo a piedi con un sentiero che sembra impegnativo, ma che invece per fortuna è abbastanza rapido e gradevole.
Non era invece così in antichità, dove per raggiungerlo non c'era nessuna stradina né null'altro che una lunga scala di legno a pioli, dal quale si dice derivi il nome Rocca Scalegna, oppure più probabilmente dall'antico francese, che Scalegna si tradurrebbe oggi come dirupo, burrone, dal quale appunto deriva il nome di questo luogo, indicando il lato dello sperone sul quale è costruita la rocca. Da questo paesino sì, da questo castello, dalla torre del castello poi dominava tutta la valle.
L'origine del paese risale al 1160, forse su un insediamento preesistente di epoca romana, e sicuramente i monaci abitavano già l'area dal momento che il primo nucleo della chiesa risale a molto prima dell'anno 1000.
L'attuale chiesa, dove tra l'altro si fanno i biglietti a 3 euro, è la costruzione di un insediamento preesistente.
Cioè, è davvero un castello delle favole.
In origine il villaggio è emerso come avamposto longobardo per difendere l'area della valle del Rio Secco, creando una torre di avvistamento.
Questa zona era soprannominata in antichità Valle della Morte perché era sempre soggetta ad invasioni dei pirati che risalivano la costa, l'attuale costa dei Trabocchi, per fare razzie.
Poi l'attuale castello venne edificato in epoca normanna, che fu rimaneggiato a più riprese alternando momenti di oblio ad altri di utilizzo fino al 600, quando divenne la bellissima fortezza che vediamo oggi e che venne utilizzata fino al XVII secolo e poi andò gradualmente incontro al definitivo oblio fino ad essere del tutto abbandonata. Solo di recente è stato riaperto al pubblico e
nelle sale interne del castello le hanno adibite a delle mostre, però possiamo ancora vedere i muri originali.
Il villaggio si trova ai piedi della fortezza ed è composto da case in molte case abbandonate.
Per gli appassionati del genere, nel castello sembra che ci sia ancora lo spirito, il fantasma del barone Corvo de Corvis, che è stato un cattivissimo padrone di questo luogo e del castello, che è stato ucciso da, appunto, dagli abitanti di Rocca Scalegna, che si sono ribellati a lui, e il suo fantasma pare che aleggi ancora all'interno del castello, dove ci si può stare.
Il tutto è così suggestivo che è uno dei castelli più ambiti d'Italia per sposarsi. Affittare un castello così costa solo un euro. Questo succede in Abruzzo.
Io e Laura non ci siamo sposati, ma abbiamo invece deciso di raggiungere le Terme di Popoli, dove qui ho scoperto un altro luogo naturale dalla bellezza suggestiva.
Lì c'è la Rocca di Popoli, ristrutturata, e là invece poi c'è il paese.
Qua ha origine il fiume Pescara, che non tutti lo sanno ma è il secondo fiume più grande d'Italia dopo il Po, che sfocia nell'Adriatico, e sorge qua praticamente a Popoli, queste si chiamano le sorgenti, però in realtà le sue acque iniziano a nascere, nascono da Campo Imperatore, ci mettono 30 giorni ad arrivare fino a qui, dove poi affiorano in superficie con miriade di sorgenti come questa. Questa è una delle sorgenti, tra l'altro in questa sorta di tempietto della sorgente molto caratteristico. L'acqua affiora con una portata di 8000, quasi 8000 litri per secondo, che dopo 30 giorni di percorso è arrivata fino a qui, dove affiora in superficie e dà vita al fiume Pescara. Quell'acqua lì nasce, si genera da Campo Imperatore. Ed è una fonte praticamente potabile, buonissima tra l'altro, 100% naturale, gli abitanti del posto dicono. Tutta questa zona qui, che oggi non ci si può fare il bagno, fino agli anni 90 invece gli abitanti di Popoli venivano a farci proprio il bagno, adesso è diventata una riserva naturale e nei giorni di Ferragosto di fatto non sarebbe possibile neanche venire fino a qua a bagnarsi i piedi. Di Sessagno, che è uno dei borghi più belli d'Italia. Ci stiamo attraversando una grotta.
Ciao.
Ciao.
Meta assolutamente imperdibile in Abruzzo è Santo Stefano di Sessagno, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, ed è un luogo incantato che è riuscito a mantenere la sua bellezza antica grazie alle migrazioni in massa, soprattutto verso il Canada. Il borgo infatti si spopola all'indomani dell'Unità d'Italia e a mano che il commercio della lana, che aveva reso importante questo centro, viene meno a causa della produzione industriale. Ma è proprio grazie a questa situazione drammatica di spopolamento e abbandono che il borgo è riuscito a sfuggire a quel processo di edificazione sdregolata. E così le sue viuzze, le sue volte e oggi il suo aspetto resta immutato come era nel secolo scorso e ne costituisce la forza e l'attrattiva. Una volta c'era anche una torre medicea che è venuta giù a seguito del terremoto dell'Aquila del 5-6 aprile del 2009 e chissà quando la rimetteranno su. Ma a discapito di questo è il borgo stesso nel suo complesso che è spettacolare. E qui ha sede una delle operazioni turistiche più belle di cui io abbia mai sentito parlare. Si tratta dell'albergo diffuso, il recupero delle vecchie abitazioni ad uso turistico e alberghiero che ti fa vivere il tuo soggiorno esattamente come era una volta. In un periodo in cui vanno di moda le esperienze, mi pare che anche nell'anticipare le mode turistiche l'Abruzzo sia stata all'avanguardia.
Ah, cambio di paesaggio, ci troviamo sul lago di San Domenico, prima del lago di Scanno. Quello che abbiamo fatto è stato partire da Santo Stefano, distanza di un'oretta e mezza. Siamo andati nella zona di Sulmona, dove adesso andiamo a visitare tutta questa zona.
Il viaggio al lago è già di per sé un'esperienza bellissima, guidare attraverso la gola del Sagittario, che termina con la spettacolare vista calma e rilassante del lago di Scanno, uno di quei posti in Italia che pochi conoscono, ma si tratta del lago più affascinante e più visitato d'Abruzzo, nonché oggigiorno il suo lago più grande, un bellissimo specchio d'acqua incastonato tra i Monti Marsicani a quasi 1000 metri di altezza.
Il lago di Scanno ha questa forma caratteristica di cuore, cioè proprio un cuore, ha la forma di un cuore derivato da una frana che gli ha dato questa caratteristica unica.
Ma secondo un'antica leggenda il lago si sarebbe formato in antichità al tempi dei Romani, che già abitavano tutta l'area, quando un re sovrano del posto si era invaghito di una fata dei boschi e ne ordinò il rapimento. Per sfuggire ai rapitori la fatina fece in modo che sotto i suoi piedi si materializzasse un lago nel quale sprofondarono re ed inseguitori. Le acque color verde smeraldo del lago sono balneabili, sebbene l'acqua sia un po' freddina perché siamo parecchio in alto, e non ci sono vere e proprie spiagge, ma declivi del terreno che consentono di raggiungere comunque le sponde del lago.
Suonano le campane qua a Scanno, che è questo paesino che si trova sopra il lago, il paesino del lago omonimo, il lago di Scanno. Qua dentro c'è una bellissima statua C'è un rumore assordante.
Un borgo medievale molto carino. C'è una chiesa dell'inizio di pieno medioevo. E il paesino che è abbarbicato in alto praticamente sopra il lago. Qui fa abbastanza fresco.
Per non dimenticare, come abbiamo fatto noi, di fare un salto nella suggestiva chiesa della Madonna del Lago, un'antica chiesetta arroccata sul lago. E se passate di qua la notte del penultimo sabato di agosto, il lago e il santuario vengono illuminati a festa dai fuochi d'artificio.
L'Abruzzo ti coglie di sorpresa. Non è la prima destinazione che ti viene in mente pensando all'Italia, eppure l'Abruzzo ha in sé tutte le caratteristiche più belle ed entusiasmanti dell'Italia. Dal mare alla montagna, passando per i borghi medievali, dove ci sono anche le sagre, dove si possono assaggiare i famosissimi arrosticini, l'Abruzzo è un campione delle esperienze e dei paesaggi che trovi in Italia, ma con una bella sorpresa. Un viaggio in Abruzzo costa in media la metà, proprio così, la metà di qualsiasi altra destinazione in Italia. È anche per questo che la CNN e altri media internazionali hanno definito l'Abruzzo la meta più hot d'Italia. Io sono nato in questi luoghi, ma non li ho mai visitati, e quello che segue è dunque il mio primo viaggio alla scoperta della mia terra, l'Abruzzo. La nostra prima meta sono state le grotte di Stiffe.
Wow!
Sono un complesso di grotte carsiche formatesi più di 600.000 anni fa, che creano uno spettacolare mondo sotterraneo.
È la prima cascata di tutta la grotta.
Fatto di laghi neri, corsi d'acqua, rocce, stalattiti e stalagmiti, che si scopre...
Siamo in Abruzzo, non in Trentino.
Che si scopre attraversando un percorso al confine tra realtà e fantasia di oltre 700 metri nel cuore della Terra, ma strutturato così bene che possono prendervi parte anche i bambini piccoli.
E siamo andati sempre a salire, normalmente queste caverne, queste grotte vanno a scendere, invece noi siamo andati a salire con l'acqua che ci ha seguito di pari passo. Ci sono due cascate, la prima che è più piccolina dentro una sala abbastanza grande. E poi c'è una seconda cascata che è alta 20 metri e poi scende per 5 metri in profondità, e oltre questa cascata c'è un sifone che va per quasi 3 chilometri. Siamo appena riemersi da là sotto, c'è praticamente questo fiume che scava dentro la roccia. Ed è un bellissimo tunnel, qui la gente adesso si spoglia tutta. La grotta di Stiffe è sempre stata conosciuta dagli abitanti del luogo, che sono gli stiffesi, non è stata mai scoperta e poi poco conosciuta da
uno spettacolare mondo sotterraneo. Distante da questo mondo inaspettato c'è un lago verde smeraldo circondato da boschi e salici, è il lago Sinizzo, dove si può andare a riposare, e si scopre anche che il lago Sinizzo ha una storia inaspettata.
In quest'area abitavano i Vestini, che era una popolazione preromanica che abitava appunto tutta questa zona, quest'area dell'Abruzzo. Quasi al centro di questi luoghi si trovava questo lago, che oggi è zona di bivacco, ma durante il periodo dei Vestini in realtà serviva per riti religiosi. Al centro di questo lago oggi ci sta una zattera, ma in passato pare ci fosse una sorta di isolotto, probabilmente artificiale. Non era balneabile perché era vietato farsi il bagno, ma si svolgevano qua dei riti religiosi. E oggi invece si svolge il divertimento dei turisti dopo aver visitato le grotte di Stiffe e le zone intorno a quest'area che è tutta da scoprire.
Noi abbiamo dormito sulla riva di questo lago.
L'Abruzzo è la terra dei castelli medievali, sembrano quelli dei film al cinema, e alcuni lo sono per davvero. Il più famoso è Rocca Calascio, che è stata la destinazione del nostro secondo giorno. All'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso dei Monti della Laga c'è questo castello diroccato a quasi 1500 metri d'altezza, risalente all'XI secolo.
che si raggiunge percorrendo un sentiero fatto di viuzze che salgono fino alla rocca.
Ci si arriva solamente con un autobus oppure a piedi camminando per 3 km da Calascio, che sta in fondo. Allora, fino alla Rocca di Calascio ci si può arrivare anche in cavallo, come vedete qua. I cavalli si affittano a Santo Stefano. La rocca è stata costruita nel 1200. I lavori sono iniziati, in verità, il primo torrone in alto è stato fatto intorno all'anno 1000 come avamposto di sorveglianza. Ce ne sono diversi in tutto l'Abruzzo di rocche come questa.
Il castello aveva grande importanza dal momento che svettava soprattutto i monti appenninici della regione, infatti è tra i più alti al mondo.
Veniva avvistato un pericolo dalla costa? Sì, comunicava tramite questi luoghi alti che si affacciavano l'allarme fino all'entroterra e si dava la possibilità alle popolazioni di tornare in paese e difendersi.
E questo è il luogo dove fu girato il famosissimo film della nostra infanzia, Lady Hawk.
Ci troviamo sopra la rocca. La vista è bellissima perché vedi tutto l'Abruzzo. Tutta questa zona qui era terra di briganti che spatroneggiavano in tutta quest'area qua.
Sul sentiero che conduce alla rocca si incontra anche la chiesa di Santa Maria della Pietà, costruita sul sito dove, secondo la leggenda, gli abitanti sconfissero i briganti.
È stata costruita intorno al 1500 per celebrare questa importante vittoria.
E dopo Rocca Calascio, dopo le grotte di Stife che sono già famosi, abbiamo invece proseguito verso uno dei luoghi dimenticati più suggestivi al mondo.
Ci trovavamo in una chiesa diroccata del Rinascimento, a poca distanza dal Parco Nazionale della Maiella. L'Abruzzo è pieno di luoghi evocativi come questo che ti appaiono all'improvviso sulla strada. Qui ci siamo detti, andiamo verso l'eremo di San Bartolomeo in Leggio, non è tanto distante da qui.
È cominciato tutto così, lì, e non avremmo mai pensato di scoprire uno dei borghi più entusiasmanti d'Italia. Stiamo parlando di Rocca Morice e dei luoghi dimenticati di Celestino.
I luoghi che ti andrò a raccontare sono indissolubilmente legati alle vicissitudini di Pietro da Morrone, meglio noto come Papa Celestino, e degli eremiti celestiniani.
Cominciamo dall'eremo di San Bartolomeo, piccolo, nascosto, incastonato nella roccia e circondato da natura viva.
Una bellezza disarmante costruita a mano dagli eremiti a 700 metri d'altezza, perfettamente mimetizzato in uno sferone roccioso.
Si chiama eremo perché non è un monastero, è un luogo proprio isolato dove si andavano un po' a perfezionare nell'arte della meditazione e della preghiera, perché era difficilmente raggiungibile.
Per arrivarci si scende per un ripido sentiero che termina con un blocco di roccia che funge da ponte.
Wow, là in fondo c'è l'eremo. Beh, bellissimo. Ed è completamente deserto.
Qui si può davvero staccare e respirare a pieni polmoni. Infatti, i primordiali insediamenti eremitici si verificarono in questi luoghi già intorno all'VIII secolo, per diventare sempre più frequenti fino al 1200, quando il futuro Papa Celestino gli si stabilì al ritorno del suo viaggio in Francia, fatto per ottenere dal Papa il riconoscimento della sua congregazione eremitica. Sulla porta c'è ancora parte di un affresco raffigurante il Cristo e la Vergine Maria, e all'interno della chiesa c'è la nicchia dell'altare che ospita una statua di San Bartolomeo che è protagonista di una festa molto particolare, la processione dell'Usandarello, di cui però ti parlerò più avanti.
Noi abbiamo deciso di dimorare in una foresteria di Rocca Morice perché siamo stati colti dalla pioggia e da un altro imprevisto.
Abbiamo sbagliato percorso e ci siamo ritrovati in una radura dove stavano dei cinghiali. Noi allora siamo scappati ad arrampicarci sopra un albero. Ci siamo arrampicati, poi i cinghiali si sono radunati, erano più di una dozzina. Non sapevamo che i cinghiali sono in verità degli animali che hanno paura dell'uomo, non lo attaccano. Però lì per lì, mentre pioveva a dirotto, con l'imbrunire, questi cinghiali avevamo paura che ci attaccassero.
e dopo che ci siamo sentiti un po' più tranquilli, che non li vedevamo, visto che stava per calare anche il buio, siamo riscesi.
È proprio grazie a questo imprevisto che ci ha obbligato a fermarci qui. Il giorno dopo abbiamo fatto una scoperta inaspettata.
Rocca Morice è uno dei centri più famosi d'Italia per l'arrampicata.
E letteralmente arrampicata sulla roccia si erge probabilmente l'abbazia più suggestiva d'Italia e anche una delle meno conosciute. Stiamo parlando dell'eremo di Santo Spirito.
Edificato da Papa Celestino e che da poco è stato riscoperto anche dal cinema.
È una chiesa costruita nella roccia, ci hanno girato New Pope e altre serie cinematografiche. Effettivamente è una attività da serie cinematografica.
Papa Celestino, nato Pietro Angeleri, nacque in Molise e fin da giovane aveva deciso di dedicare la sua vita alla meditazione e di stabilirsi in questi luoghi impervi. Monti, laghi e tanto verde a poca distanza dal mare. Non c'è da stupirsi se nel Medioevo arrivassero tra questi altopiani tanti monaci per perfezionare l'arte della meditazione. I primi eremiti abitavano il luogo già da almeno un paio di secoli, ma il futuro Papa Celestino, insieme ai suoi discepoli, edificò anche una chiesa e la dedicò allo Spirito Santo, secondo la leggendaria visione che ebbe all'alba del 29 agosto del lontano 1248, nella quale appunto gli apparve in meditazione. Sotto la chiesa si può ancora visitare la grotta dove visse i primi anni, prima che fosse edificato il convento.
È il luogo in cui c'è stato il primo nucleo di tutto Santo Spirito, di tutto l'eremo di Santo Spirito. Poi inizialmente pregava e mortificava il suo corpo Pietro da Morrone, Celestino V, e accanto abbiamo anche il luogo dove lui dormiva e riposava, da una parte dove pregava e dall'altra dove riposava. Da questo primissimo nucleo qua poi si è andata a costruire tutta l'abbazia che oggi vediamo.
Quindi questa è stata la cappella, lui è arrivato qui e ha fatto semplicemente questo, diciamo semplicemente.
Ha adattato questo primo nucleo roccioso, come si può vedere, la
materia. La cappella, esatto.
Sì.
E poi di lì invece viveva e
si.
E questo? Posso vedere.
Oh mio Dio, è pazzesco.
E là in fondo ci sono delle ossa.
Il fatto che ci troviamo quelle ossa è perché cambia la destinazione d'uso ed inizia a diventare un ossario.
E là sopra cos'è che c'era?
Quello è il collegamento con la sagrestia.
Mentre la chiesa è costruita nella roccia che la avvolge come un cappuccio e la cupola non si vede perché è rivestita a tamburo. Non si butta giù una montagna per costruire un monastero, diceva il saggio futuro papa.
La roccia non è lavorata proprio per evitare lo spreco di roccia e va a coprire l'intera cappella, chiesetta che sta qui al lato.
Nel 1294, dopo ben due anni in cui non si riusciva ad eleggere un nuovo pontefice, i porporati decisero di chiedere proprio al vecchio asceta, che al tempo aveva 80 anni, di salire al soglio pontificio. La nomina fu accompagnata da una lettera di supplica e lui, sebbene incredulo, accettò e assunse il nome di Celestino V e la sua congregazione prese il nome di Celestini. Ma dopo soli 5 mesi abdicò. Dante lo ricorda nel Purgatorio proprio come il Papa del Gran Rifiuto, ma a lui si deve la prima forma di giubileo, quella che è passata alla storia come la perdonanza, di cui questo convento porta i primi segni. E la festa della perdonanza si celebra ancora oggi ogni anno in Abruzzo proprio il 29 agosto.
Pietro da Morrone, Celestino V, viveva qui, l'ha costruita dalla prima cripta, l'ha ingrandita grazie all'aiuto appunto dei monaci, dei celestini, per allontanarsi a volte dalla vita, dalla comitiva, dai monaci che insieme a lui vivevano qua, si ritirava presso l'eremo di San Bartolomeo a 3 ore di cammino da qua, proprio per stare invece in momenti di maggior quiete e meditazione.
Dopo Celestino l'eremo fu lasciato in abbandono, ma ebbe un successivo momento di rinascita nel 1500, in pieno rinascimento, con l'abate Pietro Santucci da Manfredonia, le cui ossa sono ancora visibili nel convento. Lui riedificò e ampliò il complesso, fu creata anche una foresteria col supporto del principe Caracciolo del Regno di Napoli e fino al 1800 ebbe grande importanza per i ritiri spirituali. Il luogo ha anche una scala santa percorribile.
Questa è una scala santa che si riconnette là sopra alla Via Crucis.
e si trova sul percorso dello spirito.
Questa scala santa è stata fatta da Pietro Santucci da Manfredonia poi nel 1500, e rimettendo poi e ingrandendo un po' tutto questo eremo.
Ma a seguito dell'invasione napoleonica e di un incendio che nel 1820 distrusse quasi per intero il convento, questo cadde in uno stato d'abbandono.
Nel corso dei secoli abbiamo perso il tetto, adesso è tutto diroccato, rimangono segni un po' ovunque, scale, e rimane i resti di questa raccolta d'acqua. Qui infatti fioriva, scorgava tutta l'acqua che poi faceva questi colori sulle rocce.
E tutto questo luogo fino a pochissimi anni fa era abbandonato e vittima di vandali e ladri. Ma da qualche anno, grazie a un manipolo di giovani ragazzi abruzzesi, l'associazione Ripa Rossa, che non si è arresa alle difficoltà, ha rimesso a posto questo luogo e, sostenuti dall'associazione Italia Nostra e dal comune di Rocca Molice, lo valorizzano grazie ad un uso qualificato. Oggi si può visitare il complesso con una visita guidata che vi fa rivivere le vicissitudini del luogo pagando solo 5 euro per uno dei monumenti in assoluto più belli d'Italia. E a breve sarà riaperta anche la foresteria.
E questo è il vecchio, la vecchia foresteria, una delle due foresterie che faceva parte delle proprietà della famiglia Caracciolo, che in antichità ospitavano i forestieri che venivano qui in pellegrinaggio, e quello che si spera è che diventerà presto anche una nuova foresteria per accogliere i turisti che visitano questo posto rimessa a nuovo.
Poco distante da qui c'è un posto dimenticato che si raggiunge attraverso un tragitto difficile da percorrere dato che non ha sentieri segnalati ed è chiuso al pubblico.
Si tratta delle gole e delle cascate del Cusano, dal mio punto di vista le più belle d'Abruzzo.
Noi siamo andati lì a riposare e rinfrescarci dopo l'arrampicata all'eremo. Nel tragitto per arrivare alla cascata si incontrano dei campi incolti da attraversare con erbacce alte e dislivelli ripidi.
È proprio selvaggio l'Abruzzo.
Poi, arrivati al fiume, bisogna camminare sulle rocce, attraversare un canyon.
Guarda che gola lì, con le liane che si sono create. Sembra davvero una giungla.
Ma gli scenari naturali incantevoli, la vegetazione e i giochi di luce che si creano tra le imponenti rocce e canyon da attraversare rendono unico e appagante lo sforzo.
Andiamo a ripercorrere tutto il fiume fino a una cascata che sta proprio là in fondo per una ventina di minuti camminando, tra gole circondate da liane e alberi tutto intorno in un paesaggio mozzafiato.
E il tutto si conclude con l'attraversamento del fiume nell'ultimo tratto, dove l'acqua fredda è alta addirittura 1,40 m. Ma alla fine ti ripaga uno spettacolo che puoi trovare solo in un'isola desertica del Pacifico, oppure appunto in Abruzzo, a pochi chilometri da Rocca Molice.
È un posto pazzesco! Neanche in Thailandia, nei luoghi più in Malesia, nei luoghi più esotici del mondo, si riescono a vedere delle gole con un fiume d'acqua che crea poi una cascata di questo genere. Davvero un posto pazzesco, bellissimo! È meravigliosa!
Se capitate in questi luoghi, il 25 agosto c'è per finire un appuntamento imperdibile. L'eremo di San Bartolomeo in Leggio ha una statua del santo, raffigurato con un coltello, poiché subì il martirio dello scorticamento. Nei secoli c'è stata una frequentazione ed un culto costante da parte dei pellegrini e ancora oggi rivive nella tradizionale processione. La statua del santo, l'usandarello in dialetto abruzzese, viene portata in processione dai fedeli il 25 agosto dopo essere scesi al torrente per bagnarsi, secondo un rituale antico. Alcuni ci si accampano con le tende dalla notte prima, oppure, prima che spunti il sole, i fedeli si avviano verso l'eremo. Io mi sono svegliata all'alba. Nella chiesetta c'è una pozzetta d'acqua, l'acqua sacra di Celestino. I fedeli si bagnano mani e viso e la raccolgono e conservano per i momenti di bisogno.
E questa è santa. Non lo so se è santa, ma è buona.
È santa.
E dopo la celebrazione della messa, all'alba portano l'effigie del santo nella chiesa del paese. L'onore di portare lo santarello tra gli abitanti del luogo e i crociati è toccata anche a me e in quel momento penso di aver trovato un po' dell'illuminazione di Papa Celestino.
E noi siamo arrivati alla fine di questo video, ma non di questo viaggio, per cui iscriviti al canale, il sistema stesso ti segnalerà il mio prossimo racconto sull'Abruzzo e adesso ti segnalo altri racconti che ho fatto su questa bellissima regione d'Italia. Buon viaggio!
Da Damiano Crognali è tutto, avete ascoltato Il Bello del Web.